Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Ha sempre ragione il popolo. Pericolosissima asserzione. Eh sì, perché insomma, vincere le elezioni non significa in democrazia che poi chi prende un voto di più fa quello che gli pare. Adesso tutto ciò lo stiamo vedendo in Iran, dove tutto sommato sì, brogli ci saranno stati, ma l'elezione di Ahmadinejad è ormai un dato di fatto, neanche si protesta più granché all'estero per gli eventuali brogli. Viene dato per scontato che l'ex capo dei Pasdaran ha comunque vinto queste elezioni. Insomma, la storia ci ha dato già tanti esempi nefasti di personaggi che, dopo aver vinto le elezioni, hanno instaurato orribili tirannie. Non che ci sia una gran libertà in Iran prima, che non che ci sia stata, ma comunque sicuramente ce ne sarà molta di meno nei prossimi giorni, a partire già da questi giorni. I quotidiani di stamattina dedicano molto spazio ai commenti, soprattutto ad intervistare personaggi vari, quasi sempre esuli, che così sanno molte cose del proprio paese e le dicono. Cominciamo con l'unità, per esempio lo studioso iraniano Bijan Zarmandili, che vive da molti anni in Italia, viene appunto intervistato dall'unità. Non solo speranza ai riformatori, serve più autorevolezza. E alla prima domanda, secondo lei Moussaoui e l'opposizione hanno un piano o stanno improvvisando? Risponde: ecco, il dramma è proprio questo. Il movimento riformatore in Iran ha perso la seconda elezione presidenziale di fila. In precedenza, gli 8 anni della presidenza Khatami avevano sì modificato il paese, creato una società civile attiva, ma non avevano intaccato la sostanza del regime. Perché i riformatori non hanno elaborato un progetto politico chiaro e forte rispetto a quello della nuova casta emergente imperniata sui Pasdaran e sugli apparati di sicurezza. Moussaoui non è riuscito a rimediare a quella lacuna. Ha suscitato speranze fra i giovani, le donne, i ceti medi delle grandi città, ma ha dimostrato di non avere la statura politica e il carisma per guidare un movimento così vasto verso traguardi tangibili. Per affrontare un avversario potente e organizzato nelle varie articolazioni politiche, militari ed economiche, in cui si esprime l'azione sociale dei Pasdaran e delle milizie Basiji, serve una testa pensante, un progetto articolato. Questo manca oggi in Iran ed è un dramma, perché questa carenza può portare la protesta allo sbando. Anche Repubblica riporta molti commenti, addirittura un'analisi di Bill Keller, direttore del New York Times. Così i falchi del governo hanno truccato le schede a favore del presidente. Ecco, il New York Times continua a insistere sul fatto che ci sono stati brogli. In ogni caso, scrive Bill Keller, per tutti coloro che sognavano un Iran migliore, più aperto e meno autoritario, sabato è stato un giorno di rabbia incontenibile, di speranze infrante, di illusioni frustrate, dalle strade della capitale iraniana agli epicentri politici delle capitali occidentali. I sentimenti degli iraniani, che auspicavano maggiore libertà, migliore gestione dell'economia e un'immagine meno spregevole nel mondo del loro paese, hanno altalenato tra proteste e disperazione. Sì, però le proteste alla fine avvengono solo nella capitale. Sembra che il resto dell'Iran, anzi addirittura nella capitale, i seguaci di Ahmadinejad hanno dimostrato di essere molti di più degli oppositori, facendo una oceanica adunata. E anche ovviamente il Corriere della Sera dedica spazio a tutto questo. Brevemente, a pagina 2, il Corriere della Sera va a intervistare Akbar Ganji, dissidente iraniano che oggi vive nel New Jersey, e dice: golpe è un serpente che cambia la pelle, Khamenei vuole liberarsi degli altri titani. E poi c'è un tondo con la foto di Ahmadinejad, molto sorridente, che dice: nessuno oserà attaccarci. Chi oserebbe attaccare l'Iran? Beh, in queste ore in Israele fior di analisti politico-bellici, politico-militari, stanno valutando l'ipotesi se attaccare proprio ora. Certo, così darebbero una grande coesione ai sostenitori di Ahmadinejad e al paese tutto che si schiererebbe con lui. Però, insomma, Israele sta valutando che fare, perché non può, dal suo punto di vista, permettere che l'Iran diventi una potenza nucleare. C'è addirittura qualcuno come Il Giornale, autorevole organo di casa Papiciulo, che dice che insomma adesso Obama dovrà comunque valutare l'ipotesi dell'intervento militare. Sì. Dunque io tornerei anzi sull'unità, perché a proposito della questione del popolo se ha o non ha sempre ragione, ecco, molto interessante l'articolo di Maurizio Chierici, Italia e Spagna purché se magna, e passiamo alle cose italiane con qualche occhiata all'estero. Scrive Chierici: bisogna dire che Mario Cervide, Il Giornale, Emilio Fede, Carlo Rossella di Panorama avevano visto giusto. Con Berlusconi, dignità internazionale italiana alle selle. Ecco, qui non so se sia un refuso. Se è un refuso è veramente geniale, perché anziché le stelle siamo sulle selle delle bestie da soma. Comunque, Noemi e le veline sono libellule effimere, risate da spiaggia, corruzione, appalti, mafie. È la concretezza sulla quale costruire il futuro paese. Chi guarda da lontano ripete a memoria le parole del nostro B. Giornali e TV in Spagna e in Messico non parlano d'altro. In un piccolo paese delle Canarie, Morgan, il sindaco Francisco González e quattro consiglieri del Partito Popolare di Aznar sono in galera da 6 mesi, mani lunghe e conflitto di interessi. Ebbene, alle elezioni di pochi giorni fa, il PP dei corrotti ha raggiunto proprio lì il 69% dei voti. E dall'agonia della detenzione ingiusta il sindaco fa sapere: il popolo ci ha assolti. Il popolo è il tribunale supremo che rigetta la macchinazione eversiva della magistratura politicizzata. Piccolo sindaco, piccolo municipio, da qualcuno doveva pur copiare. Copia anche Carlos Fabra, presidente della deputazione di Castellón. Vittoria storica del suo PP. Durante i comizi Parra allontanava le domande di chi voleva sapere come affronterà il rinvio a giudizio, evasioni fiscali, soldi pubblici svaniti, appalti non trasparenti. Gli elettori mi hanno assolto con lauda. La gente capisce la differenza tra squalli di cavilli e l'importanza dei programmi annunciati per risolvere il problema della disoccupazione. Italia, Italia ricorda, ogni commentatore ricorda Previti, ricorda il capitano della finanza Berutti, condannato a restare in Parlamento per aver coperto le casse nere di Berlusconi. Se esce dal Parlamento va in galera. Ricorda Dell'Utri, altro capitolo, filosofia, mafia, PDL. Visto che chi vota in Italia non ne tiene conto, i ladri spagnoli usano le nostre parole. Fama che attraversa l'Atlantico. Citazione messicana dal quotidiano La Jornada e dalla potente TV. Copre l'America centrale e raggiunge 30 milioni di latini negli USA. Mauricio Fernandez García, ricandidato sindaco per la destra del presidente Calderón, confessa in TV di aver governato serenamente il suo San Pedro verso il confine USA, trovando accordi con Arturo Beltrán Leiva, potente boss della droga, il quale mi ha aiutato a proteggere la comunità da scioperi e disordini. Rigorosa l'analisi del suo avvocato nell'esplorare la zona grigia del voto. E sentite cosa dice questo avvocato ai confini tra Messico e Stati Uniti. Dice: in Italia il presidente della regione Sicilia, Cuffaro, è diventato senatore malgrado una condanna a 5 anni. García verrà dunque rieletto. Cosa dire? Si chiede sconsolato Chierici. Le scosse stamattina prendono anche in alcuni casi la prima pagina. Beh sì, le scosse che D'Alema ha paventato, e addirittura Il Giornale titolo d'apertura: rischio golpe, ecco i piani della sinistra. Ecco, quindi gridano addirittura al colpo di Stato da parte della sinistra. E su Repubblica c'è un Follini molto acculturato, eccolo qua, addirittura cita Shakespeare. Scossi in arrivo, scontro D'Alema PDL è l'articolo principale. Premier dimezzato, l'opposizione stia pronta, ha detto D'Alema. E poi Follini dice: guai se diamo fuoco alle polveri, meglio il potere mite di Shakespeare. Che è sta roba? Cita l'Enrico V, dice: Follini, l'Enrico V che si adatta perfettamente alla situazione. Quando la clemenza e la crudeltà si disputano un regno, è il giocatore più mite che vince. Così ha scritto Shakespeare. Troppo spesso abbiamo fatto eccezione a questa regola shakespeariana, ma la migliore tradizione politica italiana sta lì. Beh, però. Dunque, a parte tutto ciò, intanto Papi Ciulo, prima di volare da Obama, autodefinendosi bello e abbronzato con la consueta incontinenza, è stato a cena a Portofino, dove ha una delle 200-300 ville sparse per il mondo, a cena a Portofino in un locale molto noto anche per la buona cucina di Portofino, assieme a Tronchetti, Provera e Afef. Ovviamente il Presidente del Consiglio ha cantato e raccontato barzellette, questo ovviamente è della stampa, la quale stampa va anche a intervistare Afef per sapere appunto com'è stata questa cena. Dice che hanno parlato di Gheddafi, Afef dice che insomma non si spiega come faccia avere così tante energie quest'uomo, tutto sommato lo ammira per alcune cose, meno per altre, insomma la stampa le ricorda che si era sbilanciata per Veltroni a suo tempo, le dice vabbè ma io non ho nessuna remora a giudicare bene le cose che fa bene Papi, cioè per esempio aver invitato Gheddafi e sanato l'annosa questione del colonialismo. Bah, comunque torno all'Unità per parlare di altre donne, altri migranti. Perché sì, perché Afef dice che insomma è condivisibile ciò che sta facendo il governo con i respingimenti, perché insomma non è che si possa permettere a tutti i disperati di arrivare in Italia. Lei, che è figlia di un ambasciatore della Tunisia, non, insomma, credo che sia stato abbastanza facile per lei venire in Italia. Ma nell'ultima pagina dell'Unità Silvia Ballestra ci ricorda un caso che non ha avuto molto spazio nell'informazione italica. Russa, ucraina, bielorussa, detta Ilenia ma di nome Vira, 40 anni da compiere oppure 45. Le poche notizie che si hanno di lei arrivano dalla Puglia, confuse, frammentarie. Il suo passaporto era addirittura custodito altrove, in una casa dove alloggiano altre donne come lei, immigrate dell'est. Forse aveva un figlio, forse era arrivata in Italia da 2 anni, forse aveva trovato quel lavoro da poco. Chissà, gli unici effetti personali presenti nella sua camera erano giornali russi, medicinali con caratteri in cirillico e 30 euro nel portafogli. Quel che è certo è che era una badante e che è morta di aborto, forse spontaneo. Non è un caso che all'inizio si sappia poco di lei, perché questa donna morta, dissanguata, era una clandestina, in un paese che voleva tenerla in una clandestinità così conveniente. Rende ricattabili, favorisce lo sfruttamento, abbassa i costi di un lavoro che più nero di così non si può. Fatto nel chiuso delle case e in segreto. Tanto era un fantasma, tanto era reclusa, spaventata, minacciata dalle nostre leggi sempre più feroci e spietate. E pur di non rischiare una denuncia, facendosi curare, andando dal dottore o in ospedale, Vira Orlova ha preferito non chiedere aiuto a nessuno ed è morta in casa dell'anziana che accudiva. Il sangue raccolto in una bacinella, la notte passata chiusa in camera, la morte in bagno dopo un malore. I dettagli della sua fine raccontano di una vita di cui normalmente non si vuole sapere. Infatti ne hanno scritto in pochi e siti, il Free Magazine, molto letto dagli stranieri, le ha dedicato la prima pagina. Eppure devono essere state un incubo le sue ultime ore solitarie e dolorose, con lo spettro del reato di clandestinità davanti agli occhi e il rischio di perdere il lavoro. Vira è la prima vittima delle nuove leggi in materia di immigrazione e sicurezza ed era innocente. Or dunque, si parla per esempio su Repubblica del livello massimo dell'OMS sulla pandemia, si parla su Repubblica dell'influenza semplicemente perché si registra il primo decesso, ufficialmente si registra il primo decesso in Europa. In realtà poi uno va a leggersi l'articolo e scopre che questo o questa, perché neanche hanno detto il sesso e l'età, cittadino o cittadina di Glasgow, era persona da tempo affetta da vari mali, per cui aveva le difese immunitarie molto basse, però tutto fa brodo per tenere vivo il terrore. Io mi chiedo, ma quando arriverà l'autunno e la conseguente influenza qualsiasi stagionale, tutte le persone che avranno l'influenza andranno in un ospedale per verificare che influenza è? E come si farà con milioni di persone negli ospedali in coda fuori? Insomma, scene che o qui si decidono a fermare questa psicosi oppure ne vedremo veramente delle bruttissime. E un po' di sorriso a denti stretti leggendo cosa scrive stamattina Travaglio sull'Unità, si riferisce alla fulgida informazione che abbiamo in questo paese. Tra l'altro la stessa Unità ci ricorda che l'invito fatto da Papi Ciulo l'altro giorno agli imprenditori a non dare pubblicità ai giornali, a quelli che insomma non parlano bene di lui, beh, è già un dato di fatto. Da anni costantemente la torta della pubblicità è stata ridotta per i quotidiani, infatti versano nelle condizioni che sappiamo. Scrive comunque Travaglio: la lettura degli Haushorgan berlusconiani è sempre molto affascinante, ma lo sarà sempre più col progredire della sindrome da bagaglino che porterà presto al tappone a presentarsi a un summit internazionale con un pitale in testa, un camicino modello Gheddafi e uno spazzolone in mano per proclamarsi imperatore delle galassie. Appena spara una cazzata, i dipendenti accorrono per esibire le prove della medesima. Ieri il giornale titolava «I segreti del piano eversivo anti-Berlusconi», indicando i quattro nemici che tramano per sostituirlo con un non eletto. Per la precisione, veline, Mills, minorenni e voli di Stato. Nella fretta il capocomico Giordano ha dimenticato Veronica e Cacà. Ma già i suddetti quattro bastano a mettere in seria discussione la legge Basaglia. Infatti le veline, le minorenni, Mills e i voli di Stato sono roba di Al Tappone. Resta da individuare il non eletto che dovrebbe sostituirlo. Cossiga, con la proverbiale lucidità, lo indica in Mario Draghi. Nei prossimi giorni, forse già alla Casa Bianca o al G8, il Premier denuncerà un complotto dei venusiani ai suoi danni. Il giornale, Panorama, TG4, TG5, TG1, TG2, Studio Aperto e Chi intervisteranno stuoli di extraterrestri per confermarlo. Il bello di questi Pulitzer arcoriani è che non temono di perdere la faccia. L'hanno già persa da tempo. Clemente Mimoun dà del bugiardo a Santoro per aver detto ad Anno Zero che il TG5 non aveva trasmesso l'intervento di Grillo al Senato. Eccetera, eccetera. Dunque, più avanti scrive: meraviglioso quello della serata elettorale in cui Gioacchino Bonsignore del TG5 chiede a un collega i risultati del PDL alle politiche 2008 per confrontarli con quelli delle europee, ma precisa che è solo una curiosità, mica lo diciamo, se no si capisce che il padrone ha perso 3 punti. Strepitoso Luigi Galluzzo di Studio Aperto, che studia a memoria una balla da raccontare ai poveretti che lo guardano. Escono le motivazioni del processo Mills in cui Berlusconi fu assolto. Purtroppo Berlusconi non fu nemmeno processato per lodo ricevuto, ma si sa, Mediaset è lì per ristabilire la verità. Con ciò il tempo a mia disposizione è scaduto e vi saluto con un ricordo dell'amico Ivan Della Mea. Da Repubblica, per esempio, ne scrive Michele Serra. Comincia così: Ivan Della Mea non c'è più, se n'è andato per un infarto mentre veleggiava verso i 70 anni, ben vivo, attivo, pensante e scrivente. Pochi giorni fa era uscito il suo ultimo libro, Se la vita ti dà uno schiaffo. Per la cultura della sinistra italiana è una perdita, anche umana, grande quanto il suo lungo e vigoroso percorso di artista, intellettuale, organizzatore, culturale. Per la città di Milano, dove Ivan visse, scrisse e cantò il popolo, è la perdita di un pezzo di se stessa. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.